Ed eccoci di nuovo in diretta, sono le 9:34 e iniziamo il primo approfondimento della giornata che riguarda il litio, come vi abbiamo anticipato, e siamo in compagnia di Gabriel Correo, che è ingegnere sui temi proprio del litio e ricercatore in Argentina presso il Centro Nazionale di Ricerca di Argentina e in particolare l'Università di Catamarca. Appunto andremo ad introdurre un po' con alcune notizie, con alcuni commenti recenti la questione del litio a livello internazionale, perché ci riguarda, diciamo, un po' tutti e tutte da vicino, per poi appunto commentare con lui delle questioni magari un po' più tecniche che riguardano poi anche l'estrazione del litio in Argentina e il suo commercio.
Sì, partiamo un po' da questa notizia di qualche giorno fa che riguarda il Cile, dove il presidente Boric ha annunciato un piano che prevede che le aziende private accettino il governo cileno come partner nell'estrazione del litio utilizzato in tutto il mondo per le batterie dei mezzi elettrici e non solo. Quindi di fatto Boric ha detto che lo Stato parteciperà all'intero ciclo di produzione del litio in una collaborazione pubblico-privata che il governo controllerà, quindi un po' un tentativo, lo leggiamo, di provare a riprendere in qualche modo in mano la gestione di questo business di fatto mondiale e di produzione, appunto estrazione di questa materia. E quello che insomma viene detto nell'articolo è che in pratica questa proposta richiederebbe il sostegno di una maggioranza assoluta in entrambe le camere del Congresso, che però è frammentato tra una varietà di partiti e quindi ancora è abbastanza lontana, diciamo, come ipotesi. E poi abbiamo selezionato un altro articolo che invece è apparso su Econ Network, che parla appunto del triangolo del litio, contaminazione, colonialismo ed eccessi nell'arida diagonale sudamericana. E quindi andiamo a riportare anche qua alcuni temi che poi avremo modo anche di approfondire con Gabriel, che è qui con noi. In particolare ci sembrava interessante andare a delineare quelli che sono gli attori principali all'interno di questo triangolo estrattivo. Quindi da un lato leggiamo da questo approfondimento che appunto gli Stati Uniti e l'Europa sono in testa al ranking che si riferisce al consumo, la Cina supera tutti per quanto riguarda la produzione e in particolare facciamo riferimento anche al 2019, quando Evo Morales, l'ex presidente della Bolivia, cercò di firmare contratti con aziende tedesche e cinesi, ma dovette fare marcia indietro a causa delle proteste che ciò generò a Potosí, la regione mineraria per eccellenza, e anche di questo magari andremo a parlare in seguito. È appunto una questione fondamentale per quanto riguarda il tema appunto dell'estrazione di litio, è proprio tutte le conseguenze, le implicazioni che all'interno dei territori in cui avviene questo processo estrattivo chiaramente sono evidenti, oltre alla questione della dipendenza dei paesi della regione latinoamericana dalle materie prime. C'è tutta una questione che poi riguarda la filiera dell'estrazione del litio e quindi che riguarda la produzione poi rispetto a in particolare l'ambito dell'elettromobilità e quindi la produzione di batterie al litio, che diciamo diventa sempre più un nodo cruciale oggi, parlando di transizione ecologica ed energetica, ricordiamo lo scorso aprile Elon Musk, pioniere americano delle auto elettriche, ha rivelato che quasi la metà dei veicoli da lui assemblati nel primo trimestre del 2022 erano dotati di batterie al litio ferrofosfato più economiche delle celle a base di nickel e cobalto, che vanno per la maggiore nell'Occidente, così come anche Bill Gates, è un altro di quei miliardari che ha subito come dire, individuato nell'oro bianco cosiddetto una miniera appunto d'oro. E questo ci sembra appunto particolarmente rilevante proprio per andare a sottolineare tutte le contraddizioni che chiaramente si aprono nel momento in cui si parla di transizione ecologica, ma di fatto si va a distruggere e devastare interi territori e popolazioni, anche rispetto poi a tutto quello che è il discorso riguardante l'accesso alle risorse e poi al consumo del suolo, al consumo delle risorse idriche.
Sì, infatti vi diamo ancora, prima di passare a diciamo le domande, l'approfondimento vero e proprio, due riferimenti in più per chi fosse interessato. Uno è un articolo intitolato proprio Il triangolo del litio, e quindi la produzione di litio tra Argentina, Cile e Bolivia, come commentava prima Marti, su rivistaenergia.it, che dà anche dei dati interessanti in termini di numeri di produzione. Infatti quello che è interessante commentare è che anche il fatto che la domanda dovrebbe passare diciamo da 123.000 tonnellate di litio carbonato equivalente, che erano i dati per il 2019, a 1.793 milioni di tonnellate nel 2030. Scusate. Questo, come si accennava prima, in particolare per le esigenze del mercato cinese, ma non solo. Quindi questo, insomma, senza che riprendiamo più passaggi dell'articolo, solo per sottolineare come anche sia un tema attuale per la crescita della domanda di questo materiale, appunto, che oltre alla questione delle macchine, come si citava prima, riguarda proprio in generale batterie e fornitura di energia elettrica quando non c'è il sole o il vento, quindi altre insomma quelle che vengono chiamate forme di energia rinnovabile, appunto. Un altro articolo che riguarda invece gli impatti sulla popolazione locale è stato pubblicato di recente da Green Report, intitolato Il lato oscuro dell'estrazione del litio in Sud America, che appunto parla anche proprio di Catamarca, tra l'altro. Infatti un'attivista che è stata intervistata in quel territorio, diciamo in una protesta contro l'installazione di miniere, aveva commentato: nel nostro territorio di Catamarca, quindi in Argentina, stanno avanzando sempre più imprese minerarie. Queste imprese violano i nostri diritti, come il diritto all'acqua, che è uno dei nostri diritti fondamentali che abbiamo per la vita, per poter sopravvivere dove viviamo. Le attività minerarie contaminano le sorgenti in montagna, queste acque riforniscono le comunità in cui viviamo, dove possiamo svilupparci, dove possiamo produrre il nostro cibo. Insomma, riportiamo questa testimonianza proprio per poi andare a commentare anche come dire le risposte della popolazione. In particolare questa attivista faceva parte anche della campagna Acqua para los Pueblos, che appunto va a sottolineare la questione diciamo dell'acqua, della gestione dell'acqua e del diritto all'acqua in relazione al fenomeno dell'estrattivismo diffuso in Argentina, ma non solo, ricordiamo in tutta l'America Latina.
Sì, e a chiudere ci riferiamo anche alla notizia di insomma qualche tempo fa, che riguarda la decisione dell'Unione Europea di mettere uno stop alla vendita delle auto con motori termici dal 2035, e che quindi dovranno essere sostituiti con le alternative a zero emissioni come le auto elettriche. Quindi come dire, in questo modo si chiude un po' il cerchio di tutte quelle che sono le questioni, gli aspetti e le contraddizioni che riguardano questo tema. E allora andiamo a confrontarci, a discutere un po' insieme a Gabriel, e come prima questione un po' che ti vorremmo porre è proprio ripartire da un minimo di storia recente rispetto allo sviluppo di questo mercato globale e perché sta assumendo questo ruolo sempre più centrale.
Ok, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ciao a te.
Innanzitutto, diciamo, il litio è nel cuore di questa cosiddetta transizione energetica, perché è, cioè, ovviamente la grande partenza delle batterie di litio è stata soprattutto con la quantità di litio che in teoria se bisognerebbe per le batterie, per le macchine elettriche. Cioè le batterie di litio sono partite all'inizio degli anni 90 con questo sviluppo della Sony, in cui ha scoperto questa forma, questa maniera di stoccaggio di energia che abbiamo utilizzato tutti noi con cellulare, cioè notebook e tutte queste cose portabili. Però ovviamente la quantità di litio che è necessario per questi tipi di applicazioni sono basse, cioè la grande partenza è stata quando si è deciso di andare verso la macchina elettrica, e quindi la grande quantità di litio è partita proprio, ecco, da lì, da questo punto. Stiamo parlando di che l'Agenzia Internazionale d'Energia parla che al 2050 dobbiamo moltiplicare per 40 volte l'estrazione di litio che si fa oggi. Quindi stiamo parlando di diciamo un'attività estrattiva fortissima che ha un grossissimo impatto sul territorio e soprattutto, diciamo, sulla la comunità locale che abita in questo territorio. C'è il litio, ovviamente questa transizione energetica è un, diciamo, un concetto che ovviamente deve andarsi a disputare. Cioè, la transizione cosiddetta dal nord globale o delle grandi ditte, cioè tipo Tesla con Elon Musk o Bill Gates, ovviamente parlano di una transizione energetica corporativa, cioè fortemente concentrata in un paio di industrie a livello mondiale, e quindi è importante cominciare a parlare su questo, perché ovviamente che non è, cioè, la transizione o questo green diventa un greenwashing, diciamo. Cioè, quindi si parla di transizione energetica per parlare della transizione in Europa e nel nord globale, e nel sud ovviamente, cioè noi in Argentina, cioè, manco li vediamo queste macchine elettriche, cioè, ovviamente se uno pensa al territorio in cui si fa questa estrazione, molto di meno, diciamo, veramente lontano, c'è, cioè, un tipo di forma di vita assolutamente distante a questo, cioè è un po', questa è stata la storia un po' dello sviluppo del litio in questi ultimi anni.
Grazie per questo quadro, e appunto insieme a te volevamo entrare un po' più nel dettaglio anche appunto dei vari processi che riguardano la produzione del litio, quindi volevamo chiederti un po', ovviamente in chiave divulgativa è abbastanza semplice, accessibile per tutti e tutte noi, come si organizza l'estrazione del litio in Argentina, in particolare se è un mercato pubblico, privato, come è cambiato anche il tipo di appunto di investimenti in questo senso, ma anche forse chi sono gli attori chiave che lo trasportano, che ne regolano la vendita, poi decidi tu se parlare appunto dell'esempio del caso dell'Argentina o poi se riesci a darci anche qualche spunto sul livello internazionale, mm-hmm, proprio di controllo di questo mercato.
Cioè, oggi il litio si estrae da salari, cioè in c'è questo cosiddetto triangolo del litio, è Argentina, Cile e Bolivia. Il litio è contenuto dentro il salare. Il salare è una zona umida, quindi è un sito Ramsar che è protetto da convenzioni internazionali. E invece in Australia, che è il secondo produttore di litio del mondo, si prende il litio da rocca. E la produzione di litio in questi siti, cioè in questi salari, che non so se avete visto qualche foto, cioè sono siti giganti, bellissimi, tra l'altro c'è un paesaggio pristino, molto molto bello, si fa praticamente con un processo di evaporazione di acqua, quindi si evapora una quantità spaventosa di acqua, c'è cioè una grossa quantità di acqua, e quindi lì comincia questo discorso che la popolazione locale parla non di mineria di litio, se no di mineria dell'acqua, perché si porta via una quantità di acqua molto importante, non solo per l'attività locale, l'attività economica, economica, stiamo parlando di allevamento di animali, qualche produzione agricola, non stiamo parlando di altre cose, diciamo, si vive come tanti anni fa, è una popolazione originaria, vive di questo, suoi nonni vivevano di questo, hanno un grossissimo rispetto sulla natura, c'è una relazione con la natura che ormai noi abbiamo perso, e quindi c'è un grossissimo impatto sulla popolazione locale e sull'ecosistema soprattutto. E infatti per questo dicevo che i salari sono umide, perché per esempio adesso in Argentina si parla da tantissimi anni di una legge di zone umide che non passa al Parlamento, perché ci sono province che fanno lobby contro questa legge. Una di cui sono, in Argentina sono 3 province che fanno produzione di litio o che hanno litio nel suo territorio: Catamarca, Jujuy e Salta. Sono al nord-ovest dell'Argentina. Catamarca ha già un stabilimento di produzione di litio da anni, che si chiama Livent, che sono capitali americani. E l'altra provincia è Jujuy, che è un mix di capitali giapponesi, canadesi, e quindi stiamo parlando anche di un'attività economica molto intensiva, dei grandissimi capitali che sono tutti multinazionali, e Argentina praticamente non ha nessun controllo, c'è nessuna possibilità di controllo su questo, perché noi in Argentina abbiamo, dalla riforma della Costituzione del 94, le risorse naturali sono delle province, che sarebbero l'equivalente qua delle regioni. E quindi c'è questo secondo me è un punto importante, perché ovviamente uno Stato locale, in generale le province del nord ovest dell'Argentina sono province povere, e quindi questa relazione con una multinazionale è praticamente una relazione David contro Goliath, diciamo, quindi è praticamente impossibile il regolamento ambientale, il regolamento economico soprattutto. E Argentina non ha praticamente nessuna legge in cui possa regolare questo, perché tra l'altro fanno tutte queste, come posso dire, in italiano non mi viene il nome, però ci sono ditte che sono un consorzio di ditte che si vendono a se stessi, e quindi la legge argentina prevede un certo percentuale, che è il 3% top alla provincia di tasse, 3% massimo, che alla fine diventa il 1,5, però del valore del litio in bocca di mina. il valore del litio in bocca di mina è il prezzo in cui loro vendono il carbonato del litio. Il carbonato del litio è già un processo dopo questa grande evaporazione di acqua in cui si concentra il litio, si fa un processo, si prende questo carbonato e quindi loro se vendono a se stessi e ovviamente lasciano dal punto di vista della del reddito che rimane in Argentina e nelle province è veramente bassissimo. C'è per esempio in Cile, che secondo me è un confronto interessante, perché per esempio Bolivia, come avete detto voi, ha nazionalizzato tutti i salari dalla gestione di Evo Morales. Loro hanno altri problemi adesso, cioè problemi tecnici per fare questa produzione di litio, però in Cile, che è stato un paese neoliberale diciamo da anni dopo Pinochet, il litio ha una reddita del 40%, tra il 30 e il 40% per lo Stato. E quindi Argentina in confronto di questo è veramente, cioè non abbiamo praticamente nessun regolamento in quanto alla possibilità di almeno avere cioè qualche reddito di questa attività estrattiva. E quindi c'è un disastro sul territorio dal punto di vista ambientale, un disastro dal punto di vista delle comunità che abitano da secoli questo territorio. E tra l'altro non lascia praticamente nessuna reddita al paese dal punto di vista del reddito. E quindi a noi, cioè io sono ingegnere, lavoro con batterie di litio, cioè io ho studiato qua a Torino, poi sono tornato in Argentina nel 2011, ho cominciato a lavorare con batterie di litio, pensando che Argentina poteva fare anche questo valore aggiunto in la catena, diciamo, cioè non solo fare l'attività estrattiva, se no fare qualche cosa tecnologica con valore aggiunto in territorio. Però veramente negli ultimi anni noi ci siamo resi conti che veramente questo è una cosa molto difficile, perché la tecnologia è dominata assolutamente per il nord globale, cioè Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea e Cina. Siamo arretrati 20 anni con questa cosa, quindi diventa veramente un'attività assolutamente estrattiva, perché tra l'altro abbiamo Stati Uniti con un grande pressing sul territorio dicendo che questa risorsa di litio è assolutamente importante per la loro transizione energetica. E quindi da un anno che c'è per esempio Laura Richardson, che è la comandante sud dell'esercito americano su tutto Sud America, già parla dell'importanza di questo territorio dal punto di vista del litio, in un confronto con la Cina pure, dicendo voi non potete fare assolutamente nessun accordo con Cina su questa cosa. E niente, cioè io personalmente da tempo che penso che è veramente difficile fare un valore aggiunto in territorio. Abbiamo provato, ci si prova ancora, ci si proverà ancora, però veramente la situazione è critica da questo punto di vista. Quindi a questo punto io oggi mi chiedo se è veramente bisogna estrarre il litio per garantire la transizione energetica del nord globale. Quindi è molto difficile, almeno per me, di continuare a lavorare su questo settore. Cioè.
Certo, mi sembra una domanda più che legittima. Volevo riportare un dato, visto che prima si parlava di spreco di risorse idriche, sostanzialmente su un articolo leggevamo che per estrarre una tonnellata di litio servono ben 2000 litri d'acqua per appunto fare questo procedimento. E mi sembrava appunto particolarmente interessante quello che dicevi rispetto all'inesistenza di valore aggiunto in questo processo di estrazione, perché di fatto significa che il materiale e la risorsa viene estratta per andare a creare profitto altrove, e nemmeno, non si può parlare nemmeno di una rendita minima, oltre a tutti i danni collaterali e conseguenti al processo estrattivo. Come anche un po' accennavi, c'è la questione del posizionarsi, della tendenza un po' a volersi posizionare invece all'interno di appunto altri segmenti della filiera produttiva, quindi magari portando appunto i paesi del Sud America, del triangolo del litio, ad avere un ruolo di maggiore interesse anche nella produzione di batterie, per esempio, però appunto ne sottolineavi le criticità. Ecco, su questo non so se hai delle cose da aggiungere. E poi un altro aspetto che secondo me sarebbe interessante approfondire, anche relativamente alle dinamiche generali di questa fase storica, è quello che accennavi alla fine del tuo intervento rispetto alla dipendenza e al come dire, alla relazione di dipendenza nei confronti degli Stati Uniti, e come il Sud America possa diventare di fatto un territorio in cui si gioca un'ulteriore, come dire, egemonia, e che riguarda questo scontro implicito ma sempre più esplicito tra Stati Uniti e Cina, e che quindi diventi nel futuro nel futuro a breve termine un terreno appunto in cui si possa giocare questa dinamica in maniera sempre più esplicita, appunto.
Sì, c'è, per esempio, il litio è passato in 10 anni di costare la tonnellata, il carbonato di litio è passato a costare $8,000 la tonnellata, 80,000 in questi ultimi anni. Quindi anche stiamo parlando di un elemento che ovviamente ci costa sempre di più, e dal punto di vista del valore aggiuntivo questo funziona come ha funzionato sempre il colonialismo, diciamo. Cioè, noi abbiamo le risorse, il sud globale in generale, quando si parla soprattutto di transizione energetica parliamo di questo, perché c'è, per esempio, tu parlavi prima delle batterie cobalto. Il cobalto si trova praticamente il 90% nella Repubblica Popolare del Congo. La Repubblica Popolare del Congo non ha nessuna possibilità di tenersi questa risorsa con un certo senso di benessere della loro popolazione. Ovviamente quando si gioca in questa geopolitica, pensare che questi territori possono avere certi accordi con il nord globale è difficile. Infatti l'ho approvato. Quello che ha provato a fare Evo Morales è stato questo. Lui ha nazionalizzato i salari, dopodiché ha cominciato a fare accordi con Germania. Perché ha fatto accordi con Germania? Perché era impossibile farlo con gli Stati Uniti. Cina, secondo me, lui non ha voluto rischiare quello che è successo dopo, il colpo di Stato venuto da Stati Uniti. Che poi vedremo prima o poi, abbiamo scoperto 30 anni dopo che Kissinger ha fatto il colpo di Stato a Allende, quindi chissà mai quando sapremo come è stato il colpo di Stato a Evo Morales in Bolivia 3 anni fa. Si parla tantissimo che è stato fatto anche per il litio. Per fortuna, ovviamente, i boliviani hanno preso in mano di nuovo il controllo, il popolo, poi la politica interna è un altro discorso, perché anche lui ha avuto un grande casino con con litio, perché cioè, non solo dal punto di vista tecnologico, perché non abbiamo in America Latina il controllo tecnologico per fare carbonato di litio e fare batterie soprattutto. E lui ha provato di farlo con i tedeschi. E ormai loro dicono che gli manca ancora almeno 5 anni per cominciare di nuovo, perché il colpo è stato, ha fatto cadere tutto per terra, quindi si deve ripartire da capo. E quindi non lo so dove va a finire l'oro. Un'altra strategia è quella che sta prendendo in mano Boric in Cile, che è fare questa ditta statale, nazionale, e mettersi nel commercio con associazioni, cioè con i privati, però con controllo statale, che è un'altra strategia. Argentina purtroppo non ha nessuna strategia, e purtroppo siamo proprio alla porta di un altro governo di destra, quindi questo sarà ancora più difficile, però appunto le tecnologie che si utilizzano per fare batteria, c'è una barriera d'ingresso altissima, altissima dal punto di vista tecnologico, e quindi niente, questo non mi ricordo la seconda domanda che mi hai fatto.
Rispetto agli Stati Uniti e la Cina.
Questa transizione energetica già si gioca sulle risorse, quindi effettivamente stiamo parlando di minerali critici per la transizione energetica, cobalto, terre, non so come si dice in italiano, terre rare e litio, sono, praticamente sta tutto sul globale, e quindi ovviamente noi aspettiamo, ci prepariamo per un confronto tra Cina e Stati Uniti e nella regione. Infatti cominciano a parlarsi di militarizzazione del territorio, già si vede, per esempio a Catamarca adesso sta per partire un nuovo stabilimento che è cinese, in Fiambalà è un posto che tra l'altro è bellissimo, una cosa bellissima, già ci sono cartelli stradali in cinese, loro si sono portati anche i laboratori, e quindi dal punto di vista anche del lavoro, questa non li torna a nessuno, perché anche stiamo parlando che si portano pure i laboratori in territorio, a lavorare con questo, quindi un po' pessimista il mio parere, però ovviamente da questo punto di vista noi almeno vogliamo avere una visione critica per capire a che punto siamo, per almeno stare un po' preparati per questo.
Certo, grazie Gabriel per questo approfondimento. Arriva anche un messaggio al telefono della radio che ricorda anche come queste aree di estrazione del litio possono essere aree protette anche per gli animali che l'attraversano, aree di sosta di uccelli migratori e così via, quindi insomma anche la prospettiva in generale ecosistemica, come abbiamo citato prima, importante da tenere presente in un contesto inoltre di cambiamento climatico e quindi di impatti sulla biodiversità sempre crescenti. Quindi grazie ancora per il tuo spunto, non so se vuoi dire un'ultima cosa.
Noi in Argentina abbiamo fatto un foro di insegnanti, ricercatori di litio nazionale, che c'è un foro interdisciplinario, quindi anche all'interno della scienza stiamo provando a lavorare transdisciplinariamente con uno sguardo critico su questa cosa, e soprattutto anche dal punto di vista critico di quello che fa la scienza in questo momento, Perché noi ci siamo mangiati da anni che noi possiamo fare un sacco di cose, invece lavoriamo sempre. C'è questa cosa di, cioè, la scienza si va avanti scrivendo papers, e sempre si lavora su diciamo questo spunto dall'Europa, o, perché ovviamente è quello che mette diciamo l'argomento. E niente, adesso ci stiamo organizzando anche dentro del settore accademico per parlare un po' di queste cose. Stiamo facendo, poi vi passo il sito, cioè, si chiama Foro Specialisti di Litio in Argentina, e abbiamo fatto un paio di incontri con, cioè, un po' con questo sguardo integrale, abbiamo fatto anche dichiarazioni pubbliche mettendo un po' di manifesto cosa sta succedendo in questo momento in Argentina.
Grazie mille, a
grazie
presto.
A voi,
ciao.
Jesus, won't you come round here?